Grazie papà, grazie Sandro, siete stati i nostri antichi custodi, cioè senza di voi tutto questo non si sarebbe fatto.
Si dice sempre che il supporto fa un lavoro pazzesco in queste avventure, no? Sono importantissime.
Sì. Infatti cioè, nel post ho scritto che è un lavoro di squadra, cioè le ultra sono un lavoro di squadra e non è uno sport individuale, per fare un qualcosa del genere da solo non va da nessuna parte.
E questa era la voce di Roberto Martini, che ci racconterà una storia davvero pazzesca. Prima di tutto, chi è Roberto? Beh, è sicuramente un amico che ho conosciuto qua grazie a YouTube. Lui infatti ha un canale che si chiama Personal Running Coach, un canale che parla di running, molto più grande di Esco a Correre. E lui è un'anima speciale, secondo me. Ha sempre il sorriso, è sempre disponibile ad aiutare il prossimo, è veramente una persona a cui è facile voler bene, secondo me. E oltre ad essere un allenatore, oltre ad essere un buon comunicatore, avere questo canale YouTube, è anche un atleta veramente forte. È un ultramaratoneta, gli piace correre in montagna, gli piace correre per tanti chilometri, e oggi ci parlerà proprio di un'avventura lunga, molto lunga, che ha fatto insieme al suo amico e collega Alex Tucci. Ma lasciamo la parola a lui. Vi introduco ufficialmente, possiamo dire, il mitico Roberto Martini. Ciao Roberto.
Eccoci, ciao Simone, che bello rivederti qui sul canale,
bello,
è sempre
bellissimo.
Un piacere, guarda, grande.
C'è un sacco di gente qua per te che ha iniziato a commentare tipo mezz'ora prima del collegamento, quindi immagino
sì, ho visto.
Che non vedo l'ora di sentire un po' la storia della
c'è
tua impresa.
C'è anche qualche mio allievo, se posso salutarlo. Ciao Mario, anche Matteo, ciao ragazzi. Un salutone, ci vediamo poi per le nostre lezioni.
devi tornare a lavorare prima o poi, sennò...
Sì. Beh, ieri riposo completo, oggi ho iniziato a fare qualcosa, ma i messaggi erano troppi, quindi non sono riuscito a rispondere a tutti.
immagino, deve essere stata una bella avventura. Beh, allora, io prima racconto un pochettino la storia, perché non tutti forse sanno quello che avete fatto, il cammino appunto di San Tommaso. Io tra l'altro ho preso qua, vediamo se riesco a condividerlo, forse
eccolo,
ci sto riuscendo,
sì, si vede.
Per raccontare meglio un po' la storia. Allora, non so, poi ci dirai tu quanto tempo fa avete progettato un po' questa impresa, però il cammino di San Tommaso è appunto un cammino abbastanza storico, un cammino, un itinerario culturale, che attraversa praticamente tutta l'Italia, da Roma fino a Ortona, quindi da una parte all'altra.
Sì, quasi un coast to coast, quindi da
quasi
costa
un coast to coast all'americano, proprio come piace a noi. e sono tantissimi chilometri, stiamo parlando di 320 chilometri, e tra l'altro sì. Io sono andato a studiare un po' di cose, e appunto la guida dice che di solito per fare questo cammino ci vuole un bel po' di giorni. Aspetta che mi sono segnato 16 giorni in media per fare il cammino.
Sì, sono 16 tappe normali.
16 tappe da fare appunto in circa 16 giorni, e ovviamente c'è un dislivello importante perché si attraversa tutto l'Appennino. E quindi sono 8.000 metri di dislivello, stavo leggendo. Forse
allora, guarda,
in più.
Loro lo danno a 7.000. In realtà poi ufficialmente da traccia Garmin erano 9.500, forse qualcosa Cacca. Del genere.
Quindi ancora peggio, insomma.
Sì, comunque 9.000 metri di dislivello non sono pochi, non sono pochi assolutamente.
Sono veramente tanti. e avete fatto qualcosa di incredibile, secondo me. Tu sei riuscito...
Io in parte, purtroppo.
In parte, però 200 chilometri sei riuscito a fare, no?
Sì, 190. Se sapevo quasi... che erano 197, guarda, avrei continuato, ma anche solo far avanti e indietro.
Solo per arrivare a 200.
No, però, sì, esatto.
E ovviamente il bello dell'impresa, diciamo, è che questa è stata una corsa non stop, quindi questo vuol dire correre in continuazione, dormendo pochissimo.
Il meno possibile.
Ecco. Giusto il necessario, e poi io seguivo che avete fatto forse uno stop da un'ora, una cosa del genere, un'ora e mezza forse.
Sì. Passati i primi 160 chilometri abbiamo detto, guarda, siamo a metà percorso, erano più o meno 157, e abbiamo detto, guarda... Ne abbiamo parlato un secondo, secondo me adesso è importante fare un break importante e ci siamo fermati 2 ore probabilmente, abbiamo mangiato e abbiamo dormito un'ora, quindi più o meno erano dopo 26 ore più o meno consecutive senza fermarci e lì a metà percorso abbiamo deciso di fare lo stop un po' più importante, ecco.
Certo, perché poi leggendo anche diversi libri di avventure di persone che hanno fatto corsa non stop, spesso si dice a volte è meglio fare un'ora di pisolino, di recupero, piuttosto che continuare, che saresti comunque più veloce riposando anche una sola ora.
Sì, beh, un'ora è anche tanto, però visto che era un qualcosa organizzato da noi, non era una gara... solitamente si fa quel pisolino, quel power nap da 20-30 minuti che ti dà una carica, è sufficiente per far riposare un po' il corpo, il minimo indispensabile per poter proseguire. Però sì, abbiamo detto, guarda, tanto ce la stiamo prendendo comoda, non è una gara assolutamente, ci fermiamo, riposiamo un'oretta, ce la prendiamo un po' più comoda, è andata bene, anche perché poi quando abbiamo ripreso eravamo... carichissimi, come se fossimo partiti 10 km prima, guarda, cioè almeno io stavo proprio bene, poi anche Alex stava bene in quel momento.
Per dare un po' di contesto, lo sparring partner era appunto Alex Tucci, un altro atleta di endurance, che tra l'altro probabilmente lo inviteremo oggi, purtroppo aveva degli impegni di lavoro e quindi è stata ancora più bella l'avventura perché l'hai potuta condividere con un altro pazzo come te, diciamo così.
Beh, sì, fare una cosa del genere completamente soli, secondo me non è sicuro per i tratti in notturna, nei boschi o comunque, cioè non sai quello che trovi, abbiamo trovato spesso cani randaggi che ci hanno aggredito lungo il percorso, e una cosa è magari essere in due, stai un po' più tranquillo, tra virgolette, sempre, però c'è una sorta di supporto, qualsiasi cosa c'è qualcuno vicino a te, anche perché era una cosa autogestita, non c'era un'organizzazione dietro per venirci a recuperare in mezzo alla montagna in caso di problemi o qualsiasi cosa, quindi essere in due sì, è stato fondamentale, una cosa del genere, farla completamente soli, correndo di notte è un po' più difficile, ecco, un po' più...
Certo. Senti, se hai voglia, facciamo un passo indietro, per chi appunto non conosce l'impresa, perché facciamo finta che appunto siamo tutti nuovi a questa bellissima avventura, partiamo dall'inizio, come diavolo è venuta in mente l'idea?
E è partito tutto dall'annullamento dell'Adamello Ultra Trail, quindi tutti e due ci stavamo allenando, abbiamo fatto anche un allenamento insieme che molti di voi magari hanno già visto sul mio canale YouTube, e abbiamo fatto quindi tutta quanta la preparazione per l'Adamello da 170 km che purtroppo è stata annullata causa maltempo. La prima settimana è stata rinviata, la settimana successiva il meteo era peggio della settimana precedente.
Per una volta un rinvio non dovuto al Covid.
Esatto. E quindi purtroppo è stata annullata. E quindi profonda delusione dopo mesi di allenamento, che facciamo, che non facciamo, e ci siamo sentiti un secondo con Alex, un paio di messaggi, e io gli ho proposto un paio di cose, lui mi ha detto no, assolutamente no, non voglio fare niente. Il giorno dopo lui mi chiama, guarda, mi è venuta in mente questa cosa. E quindi è nata 2 settimane fa, fondamentalmente, due settimane prima. Sì, due settimane fa.
È nata. Di solito per organizzare una cosa del genere ci vuole qualche mese di preparazione, guardare le tracce, cercare
i
vari punti.
Sì, infatti è stato un po', cioè, è stato un qualcosa un po' da folli, anzi da coach dico non fate nulla del genere, infatti probabilmente se mi sono fermato al 200° chilometro è proprio per una mancanza di preparazione specifica per un evento del genere, quindi poi magari ci arriviamo dopo e lo spiegavo meglio nel dettaglio, però 2 settimane erano un po' poche, probabilmente era qualcosa di totalmente diverso rispetto alla gara per cui ci eravamo preparati, è come se tu ti alleni per una gara da 10 km, ti annullano la gara da 10 km, dici ok, mi faccio una maratona al posto della gara da 10 km, chiaro. Senza aver fatto magari neanche un lungo specifico, ecco, magari può essere paragonato a qualcosa del genere.
Sì, sì. E quindi tutto questo è nato 2 settimane fa o poco, sì, o giù di lì, diciamo, quindi pochissimo tempo. E come avete organizzato i vari ristori, i vari punti d'appoggio, diciamo, perché comunque per fermarvi, supporto, sì, che sappiamo il supporto è sempre fondamentale in questa avventura. Sì.
Allora, eravamo assistiti in questo caso, quindi non era un qualcosa in completa autosufficienza, diciamo, quindi eravamo assistiti, c'erano Sandro, mio grandissimo amico allievo, e mio padre che ci seguivano con il camper, e io ho preparato delle tappe, quindi traccia GPS con il punto di incontro preciso ogni magari 10, 15, 20 chilometri, e ci seguivano con il camper, quindi noi magari tagliavamo in mezzo alla montagna, loro facevano il giro dietro la montagna con il camper e ci incontravamo al paese successivo. È stata abbastanza impegnativa anche per chi ci ha assistito, perché alla fine hanno dormito 5 ore in 3 giorni, hanno fatto veramente un tour de force. Wow. Quindi anzi, grazie papà, grazie Sandro, siete stati i nostri angeli custodi, cioè senza di voi tutto questo non si sarebbe fatto.
Si dice sempre che il supporto fa un lavoro pazzesco in queste avventure, no? Sono importantissime.
Sì. Infatti cioè, nel post ho scritto che è un lavoro di squadra, cioè le ultra sono un lavoro di squadra e non è uno sport individuale. Per fare un qualcosa del genere da solo non vai da nessuna parte, questo è il senso. Quindi ci siamo messi lì, io, Alex, papà e Sandro, abbiamo fatto la squadra. Poi alla fine c'era anche il papà di Alex che ha fatto l'ultima parte con lui quando io ho ceduto, e siamo diventati una piccola famiglia e ci siamo supportati passo dopo passo, quindi qualsiasi necessità loro erano sempre a nostra disposizione, e poi io ero magari a disposizione di Alex nella seconda parte, e ci si dà una mano, e ecco, è fondamentale per fare un qualcosa del genere l'aiuto esterno.
E quanto è bello il centro Italia, cioè avete fatto un percorso secondo me favoloso. Io sono marchigiano, quindi quelle zone per me sono casa.
Guarda, la parte centrale, sì, la parte centrale del percorso è stata stupenda. Peccato che non ho visto la fine, però tra Lazio e Abruzzo c'erano dei posti veramente belli, 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 belli.
Avete, sì, attraversato l'Appennino, e secondo te qual è il momento più bello dell'avventura? Che cosa ti è rimasto?
L'arrivo.
A livello di paesaggi, scusa.
A livello di paesaggi.
La bellezza del paese, sì, sì.
A livello di paesaggi, quando stavamo sotto il velino, probabilmente lì in Abruzzo e Maliano De Marsi, da quelle parti c'era veramente un bel paesaggio. Sì, 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 quei posti, quelle zone dell'Abruzzo a me piacciono tantissimo, piacciono. Quando ci sono le montagne alte vicino, c'erano i picchi innevati e stavamo lì sotto il velino che arriva comunque a 2400 metri. E non ci siamo passati sopra, logicamente, però erano veramente dei bei passaggi, quel tratto è stato forse uno dei più belli.
Che spettacolo. E una cosa che mi sono chiesto, gli sbalzi di temperatura, dovendo fare così tanta elevazione, com'è in questo periodo dell'anno? Cioè, l'avete patito, il freddo?
Sì. La prima notte siamo arrivati fino a 1700 metri, era il punto più alto, diciamo, del percorso, e facevano circa 0 gradi. E wow, c'era comunque una forte escursione termica anche tra giorno e notte, ci siamo coperti, e il problema è quando ti fermi, quindi quando facevamo la pausa nel camper ti fermi, ti freddi, quando riparti che tremi per almeno 10 minuti, un quarto d'ora, fino a quando non ti scaldi, parti proprio con i denti che tremano e devi riprendere temperatura, ecco, quelli sono i momenti più difficili, quando riparti dallo stop. Mm.
E a che ora siete partiti da Roma?
Siamo partiti alle 10 di mattina di venerdì.
10 in punto, quindi avete fatto tutta la prima giornata passando la prima notte, e il momento più difficile, a parte ovviamente il problema che poi racconteremo, è la notte, o cioè, c'è stato un momento down, diciamo, del...
Allora, guarda, io personalmente sono stato bene durante tutto quanto il percorso, quindi la cosa buona è che stavo bene. Ho avuto un piccolo momento difficile tra il 140esimo circa e il 160esimo chilometro, diciamo forse 155, ho avuto un attimino un momento un po' di down, dove facevo un po' su e giù, quindi c'era un momento di calo e poi risalivo, si fa un po' up and down quando sono montagne russe delle emozioni, e quindi tra, diciamo, il 130 e il 150 magari è stato il momento un po' più difficile, dove ho iniziato un po' a sentire la mancanza di sonno, un po' di difficoltà, ecco. Però se devo dirti la verità, momenti difficili, a parte la parte finale dove poi sono stato male, non ne ho avuti, e quella è forse la cosa più bella, è la conferma che stavo bene fisicamente.
Sì, anche io ho seguito un po' i tuoi video, la tua preparazione, hai fatto comunque veramente tanti chilometri, quindi diciamo, nonostante avete preparato questa sfida in 2 settimane, però tutte e due eravate atleti già pronti. Penso sia importante dirlo, perché sennò...
No, la preparazione non è stata di 2 settimane, cioè...
Esatto.
No. La preparazione di eventi del genere dura anni, cioè io, ecco, quindi sono anni che ci stiamo preparando per un qualcosa del genere, e è stata decisa 2 settimane prima, però abbiamo fatto anche dei lunghi, molto lunghi, nei mesi precedenti, negli anni precedenti, quindi assolutamente non prendete partite.
320 volte.
Non lo fa.
Sono un po' tantini, ecco, diciamo.
No, anche perché poi mi sono fatto male, quindi l'esempio è proprio quello, una mancanza di preparazione specifica poi magari può portare a degli infortuni.
Certo. E una cosa che ti volevo chiedere, un po' curiosità personale, non avendo mai corso per così tanto tempo, qual è la sensazione si prova a passare tra un giorno e l'altro correndo, quindi appunto vedere il tramonto, tutta la parte notturna, e poi vedere di nuovo l'alba e si sta ancora correndo, cioè ci deve essere una sensazione, non so se riesci a descriverla, però è quello che vorrei provare, cioè, è una delle esperienze della vita che...
Allora, a me il tramonto e l'alba sono i momenti forse più belli, cioè, che mi piacciono di più, quindi magari se trovi anche il posto giusto, il posto perfetto dove riesci anche a vedere, magari sei in mezzo alle montagne e riesci a vedere un qualcosa di bello con un bel paesaggio, quelli sono i momenti più belli. In realtà, se devo essere sincero, io non penso al fatto di correre dall'alba al tramonto, non lo guardo, penso più al momento presente. Però a me piace tanto correre di notte, io corro molto bene di notte, non sento il sonno, non sento la stanchezza, e quindi le prime 24 ore sono volate abbastanza facilmente, quindi riesco molto bene a superare la prima notte, almeno senza grossi problemi, e poi a me piace proprio la notte, il silenzio, la concentrazione, vedi solo il metro davanti a te che viene illuminato dalla lampada frontale, non c'è nient'altro. E quindi non puoi vedere i paesaggi, ma c'è uno stato di concentrazione diverso, è tutto diverso, sì, vedi solo quello che puoi vedere vicino a te, non c'è nient'altro.
Certo, e invece correre con qualcun altro, perché di solito appunto quando si fanno le gare si è un po' lasciati a se stessi, no? Perché gli altri sono un po' competizione, quindi una volta che si superano, ciao, invece in questo caso avevi un amico e è un grande atleta al tuo fianco, cambia qualcosa, cioè quel rapporto, sensazioni?
Per un qualcosa del genere è fondamentale. Poi io, avendo un gruppo, allenando delle persone, sono abituato a correre con altri ragazzi, a prendere magari il loro passo, e quindi logicamente devi trovare la persona adatta con la quale ti trovi bene, che stimi, e non si può fare con chiunque, questo è poco ma sicuro, quindi ci deve essere sicuro un rispetto reciproco, una stima, e si deve andare d'accordo, deve bisogna avere la stessa filosofia e anche magari essere pazienti, perché una cosa così lunga, dove magari Alex ha avuto i suoi momenti difficili e io ho avuto i miei momenti difficili, e quindi bisogna poi trovarsi e supportarsi a vicenda. E
certo.
Non è sicuramente facile, non è sicuramente facile.
E su questo, poi ragazzi, voi continuate a fare domande che poi ovviamente verranno risposte, arriviamo a mettere in evidenza. Prima però volevo collegarmi a un punto, così poi raccontiamo anche che cosa ti è successo. Io mi sono guardato la live, ero lì con voi quando avete un po' descritto il percorso, cosa avreste fatto, eccetera, bellissimo tra l'altro, e a un certo punto avete avuto una sorta di divergenza, adesso ovviamente esagero, perché Alex beve birra durante le gare, durante queste avventure, diciamo, e tu no. E a un certo punto, me lo sono segnato, tu gliel'hai un po' tirata dicendo ti riprenderò quando sei ubriaco, dopo che hai bevuto la birra al 200° chilometro. E lui ti ha risposto, ma forse ti riprendo io mentre al 200° chilometro ti ritiri, proprio perché non hai bevuto la birra. Non è che...
Ha detto
la tirata, te lo giuro, se vuoi.
Non me lo ricordavo.
Ti faccio vedere la registrazione
diretta, guarda, come ti chiamo,
del tuo stesso video. Ovviamente non ci ho fatto caso in quel momento, poi dopo l'ho ricollegato e ho detto, cazzo, ti sei fermato al 200°, non è che la birra forse era, Roberto, mi sa che devi...
No, guarda, allora, ognuno testa e prova quello che funziona, cioè...
Chiaro, adesso sto scherzando.
Assolutamente, certo, io do la mia guida anche nei miei video, quello che insegno, però poi alla fine quello che dico sempre a tutti, anche ai miei allievi, testate e provate, se voi trovate una soluzione che su di voi funziona, e usatela, cioè nel senso non dovete seguire per forza, quindi per lui funziona la birra, però non ha bevuto l'acqua, cioè, quindi cioè, non dovete aspettarvi che...
Ma io l'ho vista però una bella bottigliona in una diretta Instagram.
No, non ha bevuto tanto, tranquilli ragazzi, cioè, quindi perché poi il rischio è, se uno esagera, comunque può diventare controproducente, quindi bisogna anche saperla dosare. E...
Era solo un allaccio per farti raccontare che ti è successo, mannaggia.
No, però è simpatica, sì, abbiamo comunque visioni un po' diverse sull'alimentazione, ma questo succede con tutti, cioè poi ognuno crea le sue abitudini, anche con Christian che ho fatto un lungo, dove ho fatto il lungo quello da 8000 metri, abbiamo fatto 20 ore in montagna su e giù, e Christian mangia e si alimenta in modo diverso da come faccio io,
che è giusto così, ognuno,
esatto,
lo vedo anch'io in distanze più brevi, tra me e altri atleti ci sono abissi a volte su come ci alimentiamo, penso che ogni corpo reagisce diversamente.
Poi no, questo sono vegetariano, quindi ancora più, sono molto quadrato,
esatto. No, era solo un aggancio per appunto raccontare che al 198esimo ti sei fermato, sì. Ma ovviamente hai avuto un problema, se vuoi raccontarlo.
È passato... Allora, ero in un momento perfetto, quindi tutto è partito che stavo benissimo. E nella foto che ho pubblicato oggi è proprio un momento dove io ero su una panchina sdraiato al 170esimo chilometro, ridevamo e scherzavamo, c'era quella panchina in mezzo al nulla, sai quando trovi in mezzo a un campo una panchina che non c'entra niente, con una vista, che bello, metto seduto qua, quindi lo spirito era proprio tranquillo, sereno, stavamo bene, correvamo bene, e su quella discesa, subito dopo la panchina poi proprio, quindi poco dopo il 170esimo chilometro, ho iniziato ad avvertire un dolore sotto il ginocchio. Questo dolore sotto al ginocchio piano piano si è allungato su tutta la coscia esterna ed è arrivato fino sull'anca. E mi sono ritrovato qualche chilometro dopo, quando siamo ripartiti dal camper, che non riuscivo più a correre, quindi continuavo a peggiorare. Ogni passo che facevo era una fitta sotto al ginocchio e all'anca, tutta la parte esterna, quindi probabilmente la bandelletta iliotibiale, quello che pensiamo, poi non ho fatto una visita, però potrebbe essere un qualcosa del genere. Ogni passo era una fitta sopra e sotto, poi, cioè, quindi non è dici solo da una parte, e stavo zoppicando vistosamente, quindi correvo così tutto storto, correvo. E sono arrivato al punto, nel frattempo saluto Sandro che era il nostro angelo custode durante il cammino, era con noi, e sono arrivato al punto che correre non era più possibile e potevo camminare, però quindi abbiamo detto ok, continuo a camminare, cammino, passano i chilometri e arriviamo al camper, faccio massaggi, stretching, il camminare. Quindi peggioro e inizio a zoppicare vistosamente, così tutto storto, c'è anche il video, mi hanno registrato tutto storto che cammino così. E nel frattempo sono passate 5 ore, quindi più o meno ho impiegato 5 ore per fare 20 chilometri. Logicamente stavo rallentando parecchio, non stavo più correndo.
Certo.
E stavo rallentando anche Alex, quindi mi stavo sentendo in colpa perché lui stava bene, poteva correre, eravamo in due, quindi lui era vincolato a me. E a un certo punto gli ho detto, guarda, così non mi sembra più il caso di proseguire, sinceramente. Cioè, sono passate 5 ore da quando ha iniziato a farmi male, non è passato, le abbiamo provate tutte. Ho preso anche un antidolorifico, lo dico, senza tanti problemi, ci ho provato almeno.
Certo.
E non ha funzionato niente. E gli ho detto, se io vedessi un mio allievo in questo momento correre come sto correndo io gli direi di fermarsi. Quindi eravamo io e Alex, abbiamo fatto questo ragionamento e lì ho capito che basta, non era più il caso, proprio perché era proprio brutto vedermi in quelle condizioni. Quindi mi sono visto da fuori, mi sono visto da coach, da allenatore, e non si fanno cose del genere. Cioè, ok, i no limits, voi sapete che io sono un fan che non esistono limiti, che i momenti difficili si superano, che bisogna continuare a lottare sempre, e io sono pienamente d'accordo sotto questa filosofia, però poi c'è un limite oltre il quale magari non bisogna andare, proprio per preservare il nostro corpo. Il nostro corpo va curato e va preservato, questo è importantissimo. Quindi ok, la crisi, ok, è il momento difficile, ma se come cosa non passa, bisogna poi prendere decisioni drastiche. Poi, altra cosa, c'era Alex con me, io mi sentivo molto in difficoltà per lui, perché lo stavo rallentando, potevo camminare altri 10 chilometri e metterci altre 3 ore per fare 10 chilometri magari, e doverlo rallentare ancora di più, non era carino. Ho preferito più dire ok, guarda, io così non posso e adesso faccio tutto il possibile per portarti a Ortona, quindi adesso il mio lavoro diventa supportarti.
Sei diventato un supporter.
Esatto.
Che poi, giusto per la cronaca, Alex Tucci ci ha messo 59 ore e mezzo, più o meno.
Sì, 59:40. Sì, 59:40.
Sì, sarebbe stato comunque un tempo quasi da gara, anzi.
Sì.
Avete corso forte comunque, nonostante tutti, sì, i problemi, tutto il dislivello da fare, insomma, stavo seguendo anche la traccia GPS, il passo al chilometro non era banale per essere oltre 300 chilometri di corsa.
No, stavamo andando bene, logicamente il ritmo lento, però se riesci a correre una buona parte del percorso, almeno tutte le discese e tutti i tratti in piano, già è tanto, ecco, sì, per una distanza così lunga.
E quindi non sai, innanzitutto, come stai ora?
Benino, domani proverò a fare il primo test, 6 chilometri, provo a uscire a fare una corsetta sperando di non avere grossi problemi. Ho un piccolo fastidio ancora quando cammino, però non zoppico più. Logicamente sto prendendo antinfiammatori, quindi sto cercando di sfiammare un pochettino la situazione.
Certo, sì, se la bandelletta...
Sì.
Io ci sono passato, purtroppo, e non è banale anche come infortunio, dà fastidio perché soprattutto sulle lunghe distanze, probabilmente quando corri poco non ti farà male, poi appena allunghi un po', se sei ancora infiammata, poi torna fuori.
Speriamo di farla passare, perché io non ho mai sofferto di un qualcosa del genere, quindi era la prima volta.
Caspita. Probabilmente anche a livello, no? Perché comunque tutti quei chilometri più
quasi... No, invece è il contrario. Io ero abituato, cioè io ho fatto allenamenti solo per il dislivello, vista la gara che dovevamo fare. E quello a cui non eravamo abituati, e io non sono abituato, è il correre per così tanto. Cioè, quindi i tanti chilometri percorsi, anche in alcuni tratti su asfalto, su superfici dure, mentre invece io tutti i miei lunghi li ho fatti in montagna, salivo e scendevo dalla montagna. Quindi sì, probabilmente tutta la corsa che abbiamo fatto, il correre così tanto, non il dislivello, pensa.
Caspita, e che cosa mangiavate durante gli store, i riposi?
Barrette gel e frutta secca durante mangiavamo, e poi facevamo delle pause un po' più lunghe ogni 8-10 ore, poi dipende come ci incontravamo con la squadra di supporto, e poi mangiavamo pasta, riso. Io avevo un ciambellone fatto da Tania, buonissimo, con farina di riso, farina di avena, zucchero di cocco e mirtilli, cioè proprio, sai,
proprio fatto bene, insomma,
fatto su misura.
E avete avuto problemi di stomaco? Alex mi sa di sì, ho visto
qualche... Alex la prima notte è stato male, e mentre andavamo su dopo Subiaco, quando siamo ripartiti, aveva lo stomaco completamente chiuso, dolori, e tant'è che ha vomitato anche in un tratto. Cioè, sì, quindi la prima notte Alex è stato parecchio male. Poi fortunatamente è passato un po', è stato meglio, riusciva comunque a correre.
E secondo te, che hai tanta esperienza, c'è modo di prevenire problemi di stomaco su gare così lunghe, su percorsi di così tante ore?
Sì. Sicuramente ci vuole tanta abitudine, cioè nel senso proprio abituarsi a mangiare mentre si corre, cioè quindi ti fai un panino e corri quando stai facendo i lunghi, però quando prepari eventi del genere comunque tu devi mangiare durante i lunghi, e quindi quello diventa il tuo allenamento per mangiare. Però sì, io su questo sono molto quadrato, cioè io ho il timer sull'orologio e io ogni ora mangio, e anche se sono nauseato io mangio comunque, quindi su questo aspetto mi forzo e mangio, e se non riesco a mangiare, che sono abbastanza bloccato, vado o sui gel oppure su carboidrati liquidi. Per esempio in questo caso avevo il latte di riso, mi sono portato parecchio latte di riso, che comunque è calorico, sono tutti carboidrati. E quindi in caso avevo sempre qualcosa su cui ripiegare per prendere delle calorie liquide, che se non ti scende niente di compatto, di duro, diciamo, di solido, si ripiega su quello. Questo è il mio consiglio. Sì.
Il consiglio per chi vuole provare cose lunghe, diciamo.
Però la fine è allenamento, quindi solo abitudine.
Certo. No, te lo chiedevo perché se ne leggono parecchio, no, di problemi di questo genere, anche persone magari che fanno ultra da sempre, a un certo punto lo stomaco dà fastidio.
C'è chi soffre di più, c'è chi ci soffre di più e c'è chi soffre di meno. Quindi, per esempio, Alex, dopo aver mangiato il piatto di riso, gli è rimasto completamente sullo stomaco e ha sofferto per qualche ora dopo aver mangiato il riso. Però poi in altri casi ci facevamo un piatto di pasta, mangiato il piatto di pasta, prendevamo e correvamo, cioè dopo un minuto dopo aver finito la pasta stavamo già correndo. Per i runners normali, diciamo classici, non pranzi e poi esci a correre un secondo dopo, solitamente non si fa. Solitamente, anzi, lo sconsiglio normalmente, però poi per eventi così lunghi devi abituarti a correre con qualcosa sullo stomaco.
Certo. E vado a leggerti qualche domanda, parto dall'ultima che è appena arrivata. Correre in coppia può aver influenzato uno dei due? Questa è una bella domanda, in effetti.
Sicuramente, cioè nel senso o in un verso o nell'altro, però ci siamo accorti che tutta la prima parte... Alla fine, mentre lui stava in difficoltà, io stavo bene. Quando io ero un po' più stanco, lui stava bene, quindi ci siamo un po' tirati a vicenda. Quindi
hai fatto la staffetta del chissà peggio.
No, oppure meglio, no, decisa meglio perché poi passava uno e veniva l'altro e l'altro tirava. Fortunatamente almeno uno c'era sempre sano tra i due che riusciva a tirare.
Lorenzo ti chiede quante attrezzature avete cambiato tra scarpe, maglie, eccetera.
E allora, avevamo 4 scarpe, e ne ho usate 3, ne ho usate una da strada e 2 da trail. Le ho cambiate, quelle da trail in particolare, perché ha piovuto per i primi 2 giorni, per le prime forse 30 ore ha piovuto quasi ininterrottamente, comunque faceva temporali e schiarite, quindi i primi 2 giorni sono stati di pioggia, la prima parte. E nei tratti a valle, diciamo, c'erano queste strade bianche sterrate con pozzanghere infinite dove ci dovevi mettere quasi per forza i piedi dentro e ci siamo bagnati i piedi e abbiamo cambiato scarpe, quindi le alternavamo un po' cercando di avere la meno bagnata ai piedi. E poi ci siamo cambiati, almeno io mi sono cambiato solo una volta, mi sono cambiato completamente quando abbiamo fatto a metà, al 160esimo chilometro, quando abbiamo fatto la pausa, lì ho fatto il cambio completo.
Quando sei arrivato a metà pensavi di avercela quasi fatta o a un momento... Cioè, mi chiedo se è un momento chiave quando superi una distanza così lunga, dici vabbè, da ora in poi è un conto la rovescia.
Non ero ancora arrivato al tratto in discesa, però la cosa è che io sono stato bene di base tutto il tempo, quindi anche quando io stavo male a quasi 200 km, io stavo bene, ero lucido, non avevo sonno, le gambe stavano bene, a parte il dolore locale dovuto all'infiammazione in sé. E quella è stata la cosa più brutta, quindi io sentivo, cioè io sapevo che se tu al 170esimo chilometro mi vedevi, dicevi questo lo finisce, per come stanno adesso la finiscono senza problemi, quindi sì, ero convinto che purtroppo però poi...
Francesco, queste esperienze le farai sempre per puro esercizio fisico mentale e per testare i tuoi limiti, oppure un giorno proverai a battere dei record sul tempo?
Sinceramente non mi interessano tantissimo i record, a parte che non ci sono record su percorsi di questo tipo così lunghi, almeno qui in Italia ancora non. In America sì, ci sono parecchi record.
Sì, li puoi inserire.
Mano a mano, però la gente deve farli. Quindi...
O deve andare dietro, per esempio, questo tempo che ha fatto Alex Tuccini potrebbe essere inserito e qualcuno può provare a batterlo poi. O se c'è qualcuno che storicamente ha fatto quel percorso e c'è traccia storica, può essere preso come tempo
di inserire questi percorsi da ultra.
Se noi lo pubblicherei, perché è un percorso ufficiale ed è molto bello, quindi magari inciti anche persone a provarlo, quindi bella idea.
Sì, è una bellissima idea, sì, assolutamente, si può fare, però non penso di cimentarmi magari a fare 300 km per battere un tempo, è più l'esperienza per il momento, quella che a me piace tantissimo, cioè il fatto di stare sulle gambe per 30-40 ore, cioè io l'ho poi registrato, uscirà il video di tutto quanto, di tutto il viaggio, e c'è un momento probabilmente dove proprio dico che per me è un regalo fare qualcosa del genere, cioè io mi sento un privilegiato e sono fortunato a poter vivere un qualcosa di questo tipo. E quindi sì, la vivo molto così, la vivo. Se poi esce fuori un buon tempo come ha fatto Alex adesso, cavolo, cioè va benissimo, quindi, però non parto da record, non sono così, la prendo tranquilla.
È l'esperienza che infatti sì, condivido.
Sì, beh, su un viaggio del genere sì.
Certo. E Luca ti chiede quando hai conosciuto Alex.
Allora, ci siamo incontrati ad una gara un anno fa, molto probabilmente, io già lo conoscevo tramite social, E poi ci siamo, diciamo, conosciuti ufficialmente bene, un po' più in modo profondo, quando abbiamo fatto il bellissimo allenamento sulla Maiella quest'estate. Abbiamo fatto 70 ore insieme, sì, no, no 70 ore, scusate, 70 chilometri insieme, salendo fino a quasi 3000 metri in montagna di notte. Abbiamo fatto un allenamento bellissimo e lì ci siamo conosciuti meglio. Quindi ho detto, ok, questo è un ragazzo con il quale posso anche fare qualcos'altro, magari di più lungo. E quindi quello è stato forse il test. Ci siamo, sai, dopo 10 ore che corri con una persona di fianco a te, dopo 15 ore diventi quasi fratello, ecco.
E Mauro, Roberto, ma l'allenamento estivo in preparazione della Damello Ultra Trail non era utile?
Beh, direi sì. Beh, allora, sicuramente tutta la preparazione fatta mi ha portato a fare ad Alex a finirlo e a me a fare buona parte del percorso. Logicamente non era una preparazione specifica per questo percorso, quindi devo dire errore mio da preparatore, ma lo sapevo, cioè è stato più un lancio un po' così nel vuoto, presi dalla voglia di rifarci dalla sconfitta, però sicuramente è stato utile tutto quello che abbiamo fatto, anzi è stato fondamentale, è stato, se no non si poteva fare un qualcosa del genere.
Direi. Mario ti chiede: aver portato comunque Alex al termine ti ha reso lo stesso soddisfatto? Posso rispondere io per te? Perché io ho visto un paio di, non so se erano foto, no, video mi sa, dove si vedeva che eri, cioè, eri felicissimo per lui. Dimmi il contrario.
No, no, no.
Eri come se l'avessi fatto anche tu.
Guarda, cioè, prima mi hai chiesto qual è stato il momento più bello e io ti ho detto l'arrivo di Alex. Cioè, il momento più bello è stato quando Alex è arrivato, quasi avevo le lacrime agli occhi per lui e ci siamo abbracciati, siamo stati abbracciati 10 minuti quasi ed è stato bellissimo. Poi Alex è una persona dal cuore grande, quindi cioè, comunque ha capito che è stato un qualcosa di, cioè, è stato un lavoro di squadra, è stato, ci ha ringraziato, è stato bellissimo.
Ecco,
Mio
rimanendo.
padre anche aveva, aspetta, mio padre anche aveva le lacrime agli occhi, quindi mio padre è commosso per Alex perché è arrivato, era super contento, super emozionato, perché comunque tu vivi da fuori quello che sta vivendo quella persona. E cavolo, sei lì con lui, lo accompagni passo dopo passo e la sua vittoria è anche una nostra vittoria. Il fatto che lui abbia finito è stata una vittoria anche per tutti quanti noi che alla fine eravamo sul camper nell'ultima parte. Ed è stato davvero bello. E all'arrivo, grande Alex, dai!
Senti, ma lui come l'ha presa al momento che ha detto basta, non continuo? Ha avuto momenti down, voleva smettere anche lui, cioè raccontaci questo momento intimo.
No, 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 no. Allora, no, gli ho detto, abbiamo parlato chiaramente. Se fosse successo a me, stessa cosa, io avrei continuato. Cioè, ci siamo messi a tavolino, abbiamo parlato e io gli ho detto, tu devi continuare, cioè, assolutamente. E quindi ti mettiamo nella condizione di poter continuare. E quello che è successo è che Sandro, perché era a pianotte quando è successo, forse era mezzanotte, le 10, 11, non mi ricordo, però era notte. E quindi Sandro, che era il nostro accompagnatore, il nostro assistente, il nostro angelo custode, si è cambiato al volo e ha fatto un tratto di notte con lui aspettando che arrivasse il padre. Quindi quello che poi ci siamo messi a fare tutti quanti noi è metterlo nella condizione di ripartire subito e poi alla tappa successiva è arrivato al padre e da lì hanno iniziato il loro cammino fino alla fine con il padre. E logicamente è stato in difficoltà, era dispiaciuto, aveva anche lui in quel momento quasi le lacrime agli occhi, era proprio triste quando non sapeva bene che fare, si vedeva che era un po' così perso, però in quel caso c'eravamo noi che ci siamo subito, cioè, detto no, fermati, Sandro, ok, vai di qua, di là e siamo subito ripartiti, fortunatamente.
Bello. Agnese ti chiede come affronti psicologicamente tipo dialogo interiore quando il dolore non passa e l'obiettivo per cui corri diventa irraggiungibile. è forse più difficile che mettercela tutta per finire?
E... allora, io con il dialogo interiore ci parlo tanto, cioè quindi ci parlo tanto con me stesso, e, specialmente nei momenti difficili. E, addirittura quando stavo male parlavo con me stesso e quindi mi incitavo e dai, forza. E c'è un momento addirittura probabilmente dove ho iniziato a correre a 4 al chilometro, intorno al 180esimo al chilometro. E mi sono messo a 4 al chilometro, ho detto vediamo se... E intanto strillavo contro il mio dolore, dicevo dai passa. Quindi e, però in questo caso per la domanda specifica, quando il dolore non passa e se l'obiettivo diventa irraggiungibile, bisogna un attimino ristrutturare. Se uno deve fermarsi, bisogna salvaguardare la salute, quindi se l'obiettivo è raggiungibile, bisogna un attimino fermarsi, parlare con se stessi e dire ok, non è più il caso, avrò altre occasioni. Cioè, quindi da subito il mio pensiero è stato mi rifarò alla prossima, quindi probabilmente è quello, pensare già di rifarsi. Però non cercherei di spingermi rischiando di farmi male in certe situazioni, ecco, dipende poi da quanto ci manca.
Sì, anche perché poi infortuni di questo genere ti possono mettere KO.
Ci sono tante persone che hanno fatto magari delle gare, hanno proseguito fino alla fine nonostante il dolore e poi sono state ferme 6 mesi. E quindi forse eviterei. Non so se ho risposto bene alla domanda, non so se...
Ma secondo me sì, anche perché è una domanda abbastanza complicata, immagino che non sì. sia facile.
No, non è molto facile per nessuno quel momento che stiamo descrivendo. Assolutamente.
Infatti stai parlando di non
eccolo.
Precludere altre opportunità, e Antonio ti chiede il tuo prossimo obiettivo.
Lo dico qui da subito, il mio prossimo obiettivo è mia figlia, che nascerà a breve, quindi questo era l'ultimo shot, almeno per adesso. Quindi,
l'ultimo no, dai.
No, almeno per adesso. Però posso dirvi già da subito che nella mia mentalità faccio un passo indietro. Io lo scorso anno ho fatto la Swiss Peak, mi sono dovuto ritirare anche lì al 250esimo chilometro per problemi respiratori, quindi avevo una bronchite asmatica, si pensava che avessi un edema polmonare e quindi c'era il rischio di complicazioni in quota. Poi e il medico mi ha detto non puoi proseguire, ti sconsiglio di proseguire, e siamo andati a fare degli accertamenti, ho fatto delle lastre, polmoni e cose del genere, sono andato poi subito all'ospedale. E questa per me era un po' una sfida per rifarmi della sconfitta dello scorso anno, e ho preso un'altra sconfitta, però quello che posso dire a tutti quanti è che non importa, io ci proverò altre 10 volte, 20 volte, non lo so quante volte devo riprovarci, però rivedrete altri 300 chilometri da Roberto Martini, questo è poco ma sicuro.
Non è una sconfitta, è un allenamento, dai, diciamo.
Beh, visto così adesso per come sto, è sicuramente, cioè per come la vedo io, l'ho ristrutturato anche mentalmente, non sono affaticato, quindi a parte l'infiammazione in sé, fisicamente sto bene. È stato un bellissimo allenamento da 200 chilometri, e quindi è stata una bellissima preparazione per il prossimo obiettivo, mettiamola così.
Intanto, congratulazioni per il nuovo arrivo. Sarà una sensazione diversa rispetto a tutti i progetti che hai fatto.
Comunque parlando tra di noi, è tutto rientrato, quindi c'è stato un po' qualche piccolo problemino con Tania, diciamo, prima della partenza, che ci ha messo un po' in allarme, Simone lo sa, ma non ne ho parlato con nessuno, quindi ne ho parlato privatamente con lui, però per dire che è tutto quanto rientrato, Simone, quindi...
È tutto ok, immaginavo, ma... è un progetto importante, fidati.
Vero?
Assolutamente.
Lo sai, che bello, non vedo l'ora.
Però vedrai che poi ti verrà voglia di uscire ancora e avrai degli stimoli in più, perché poi penserai anche a quello quando sei fuori.
Sicuramente, assolutamente, sì, già posso immaginare magari quali possono essere i pensieri.
Quando è la data?
Presunta il 25 novembre.
Ah, quindi ok, quindi...
Un mesetto, sì.
Un mesetto. Mica male. Mica... Guarda, ti anticipo solo un paio di cose, se vuoi. Forse qualche notte in bianco, ma però ormai tu sei abituato. Perché...
Sì, esatto, vero.
Diciamo che sei più abituato di me.
Speriamo non troppe.
Però no, a parte quello, tanta gioia, che è la cosa più importante.
Che bello, non vedo l'ora, non vedo. Però sto anche pensando al prossimo progetto per la corsa, quindi sì, vedo entrambe le cose. Prima lei e poi subito dopo, magari a dicembre uscirà fuori qualcos'altro.
Chi lo sa. Anch'io voglio rifare qualcosa di pazzo, quindi teniamoci in contatto, non si sa mai.
Se puoi venire da queste parti, beh, sai che per me, cioè, io ci sono sempre.
Qua, guarda, appena posso, sono già lì con l'app di EasyJet a prenotare il volo. Non so allora. Bene, dai, vi volevo ricordare a tutti che questa live finirà anche in podcast. Non so, Roberto, se sai, ma abbiamo lanciato il podcast.
Oh, che bello, bellissimo.
Un po' di lavoro in più per me, tanto non sapevo che fare.
Cioè, così non fai niente la mattina alla sera, perché non...
In realtà l'ho fatto perché me l'hanno veramente chiesto in tantissimi, no? Perché queste interviste, secondo me, sono veramente di valore, soprattutto per ispirazione, eccetera, però in tanti non hanno tempo la sera, preferiscono ascoltarsele poi correndo, e la tua sarà sicuramente una di queste, quindi saremo anche in podcast per ricordare questa bella avventura.
Tutti quelli che ci stanno ascoltando in podcast in questo momento.
e sarà anche bello poi tornare indietro quando finalmente riuscirai a completare qualcosa di magari ancora più grande, a dire: ah, visto quel giorno che mi ha insegnato a riuscire a completare un'avventura ancora più grande rispetto a questa.
Assolutamente.
Però davvero complimenti, perché è stato bello seguirvi, soprattutto è una bella storia da raccontare. Avete emozionato, io mi sono emozionato quando ho visto.
Grazie.
E soprattutto mi avete incollato il cellulare il weekend, che non avrei dovuto,
con la traccia GPS. Crea dipendenza quella traccia.
Sì, sì, assolutamente. Detto,
non facevo altro che aggiornare e vedere dove stavate.
E poi vedendo che magari non si muoveva, cavolo, è successo qualcosa, che diavolo, ti fai tutti i film mentali.
Ogni tanto si bloccava.
Immagino così anche i nostri amici che ci stanno guardando ora.
Sì, no, guarda, scusa se colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno scritto, hanno commentato, hanno visto, hanno seguito, cioè siete tantissimi. Vicino ha scritto anche i commenti, cioè, a me vedere questo affetto a me riempie di gioia, cioè io non so come, vabbè, grazie, cioè grazie immenso, grande così, non si vede dallo schermo, cioè, grazie mille, perché è bellissimo quando vedi un bel legame così, gente che ti supporta, che abbiamo incontrato tante persone lungo il percorso, cioè tipo alla sera alle 8 c'erano padre e figlio che ci aspettavano in un paesino, poi altre due ragazze da un'altra parte, e sai, no, poi molti seguono Alex anche, quindi c'era chi stava lì per Alex, chi stava lì per me, e abbiamo incontrato moltissime persone lungo il percorso, quindi anche il bello di fare questa cosa in Italia, dove siamo un po' più conosciuti, è proprio il bello di poter incontrare tutti quanti voi. È stato uno spettacolo, guarda.
È vero, lo sai che a me succede anche a Londra, perché ovviamente ci sono tantissimi italiani qua. L'ultima gara che ho fatto ne ho incontrati 3 o 4.
Immagino, cavolo.
E quindi sì, è bellissimo. Ma tu ispiri tantissimi runner. Infatti ho già letto di una cinquantina di tentativi, 300 chilometri.
Hai letto dove?
No, sto scherzando. Tutte persone che si butteranno sulle ultra.
Beh, guarda, proprio oggi leggevamo qualche commento di persone che hanno iniziato a correre grazie, cioè guardando i miei video, e anche un ragazzo che ho incontrato lungo il percorso ha iniziato a correre grazie ai miei video, guardando i miei video, e quindi
Bellissimo.
cioè, è davvero uno spettacolo come riesci a interagire, e tu non ti rendi conto quando stai davanti alla camera e poi come riesci a toccare la vita di altre persone.
La responsabilità che abbiamo anche.
Sì, beh, infatti cerco comunque di portare sempre dei contenuti che abbiano un senso. Tu anche hai la stessa filosofia, non faresti mai dei video così a cavolo, tanto per. E questo poi a lungo termine si vede, le persone vedono che sei una persona con il cuore, sei una persona che ci tiene e si vede dai suoi frutti, ecco. E poi quando li incontri per strada al 150esimo chilometro e ti dicono: no, perché ti seguo, è bellissimo, grazie per iniziare a correre, allora lì proprio ti si apre il cuore, però non puoi abbracciarli per via del Covid e ci rimani male.
Dai, è uno stimolo in più, è vero. Va bene, dai, ti voglio ringraziare ufficialmente per questa ora che ci hai regalato, è stato bellissimo per me, spero anche per tutti, tantissimi che si sono collegati e tutti quelli che ascolteranno il podcast mentre usciranno a correre, cosa che devo fare tra l'altro anche io oggi ancora.
Adesso così
Sì,
tardi.
purtroppo sì,
Cavolo.
purtroppo mi tocca. È stato bellissimo, grazie, grazie di cuore.
E grazie a te, è stato davvero un piacere. Lo sapevo che ci saremmo visti adesso e sapevo che sarebbe stato davvero un piacere raccontare a tutti quanti la nostra esperienza.
E non vediamo l'ora di vedere il tuo video. Appena fuori, faccelo sapere che lo ricondividiamo anche sul nostro gruppo.
Assolutamente, va bene, grazie mille, saluto tutti quanti, è stato davvero un piacere.
Ciao a
Ciao
tutti. A
ragazzi, ciao ciao.
presto. Ciao ciao. Wow, come sempre io alla fine di queste interviste rimango sempre con l'anima piena, piena di emozioni. E Roberto ci ha raccontato veramente a modo suo questa bellissima avventura. Ci ha emozionato, perlomeno a me ha emozionato, si vede nei suoi occhi. Ovviamente se non avete potuto vedere questa registrazione anche in video, ricordatevi che siamo anche su YouTube, quindi potete rivedere questa intervista su YouTube per vedere un po' tutte le espressioni facciali. Roberto è un grande, sono convinto che farà cose straordinarie in futuro, progetti ancora più belli e non vediamo l'ora di seguirlo. Ricordate di andare a trovarlo sul suo canale YouTube Personal Running Coach, dove pubblicherà appunto il video di questa avventura, e noi ci vediamo alla prossima.